Sì, certamente lasceremo il dibattito nel pomeriggio, tanto ci sono anch'io. Siamo alla seconda lettura, ecco. Siamo alla seconda lettura, cioè quella riguardante Christoph Theobald, che ci permette di guadagnare un punto di vista più esplicitamente teologico fondamentale sulla questione. La prospettiva di Theobald per molti versi mi sembra che... con la prospettiva di Theobald, diceva, per molti versi mi sembra che intercetti quella indicazione verso una modernità cattolica di cui parlavo riferendomi a Taylor nell'ultima parte dell'intervento di prima, cioè appunto la configurazione storica del cristianesimo rispettivamente della Chiesa come una presenza testimoniale, una presenza dialogica, che si pone come obiettivo, per riprendere ancora il linguaggio di Taylor, l'attuazione di un'opposizione leale alla contemporaneità. Dicevo che mi sembra molto vicina questa prospettiva a quella che Theobald propone, in particolare in questa sua fatica più recente, nei due volumi del Cristianesimo come stile, dove cerca di impostare la questione proprio dell'appartenenza al cristianesimo, alla Chiesa, nella società plurale, secolare, plurale, complessa. Ecco, Theobald parte dall'osservazione che le evoluzioni, le trasformazioni storiche della modernità, della postmodernità, quelle che l'excursus in Taylor ci ha permesso di evocare, hanno toccato profondamente l'identità del cristianesimo, non solo nella sua forma, ma anche nel suo contenuto, e lo hanno sollecitato ad assumere quella che Theobald chiama una postura, una posizione di apprendimento, di apprentissage. Cioè, invece di porsi in un atteggiamento di difesa, di chiusura, i credenti dovrebbero riconoscere nelle provocazioni della società e della storia un'opportunità, un kairos, dice anche Theobald, un'opportunità che è in grado di dischiudere delle dimensioni inedite della propria stessa identità cristiana. E il concetto di stile, su cui non mi fermo molto, il concetto di stile per Theobald vorrebbe proprio evocare questo intreccio, questa correlazione tra vissuto e contenuto nell'esperienza cristiana, tra forma e fondo, dice lui. Una coordinazione, una correlazione che non è mai guadagnata una volta per tutte, che deve sempre misurarsi con il divenire della storia, che non è appunto semplicemente un'increspatura superficiale sopra una, come dire, un nucleo che al fondo rimane sempre lo stesso. No, il divenire della storia, configurazione epocale, viene a segnare l'identità stessa del cristianesimo, perché impone una riconfigurazione di quel rapporto tra forma e fondo, tra vissuto e contenuto di cui si diceva prima. La cosa vale per ogni epoca del cristianesimo, ma, dice Taylor, ha assunto uno spessore del tutto particolare proprio nella modernità. Perché? Perché, lo dicevamo già prima parlando dell'analisi di Taylor, la prospettiva dell'umanesimo esclusivo, che pure è nata all'interno del cristianesimo stesso, delle sue pratiche, anche del suo apparato teorico, ha preso sempre di più vita propria, si è configurato sempre di più come l'altro del cristianesimo. E dunque ha cominciato a, come avviene sempre in ogni fenomeno di emancipazione, ha cominciato anche a porsi in atteggiamento critico, di provocazione, di contestazione rispetto al cristianesimo stesso. Theobald fa notare come di fronte alla contestazione, pensiamo a cosa ha significato in questo senso l'illuminismo, a cosa ha significato anche l'imporsi di una visione del mondo, della realtà segnato dalle scienze dure così come dalle scienze umane. Dicevo, di fronte a questo, un primo atteggiamento assunto dal cristianesimo, ma in particolare del cattolicesimo, cioè la sua attenzione si concentra di più sull'ambito cattolico, ecco, la prima reazione è quella di opposizione, è quella di autodifesa, cioè di far scattare dei veri e propri anticorpi nei confronti di ciò che viene percepito come un attentato nei confronti della propria identità più profonda. Un momento particolarmente significativo di questa reazione è individuato da Theobald nel Concilio Vaticano I. Siamo appunto nel 1870, quindi seconda metà dell'Ottocento, già dentro quell'effetto nova di cui parlava Taylor nella sua opera. Il Vaticano I sceglie di riaffermare l'identità cattolica contrapponendosi al positivismo del pensiero, della scienza, che era in primo piano nel contesto culturale dell'epoca, opponendosi a questo positivismo, diciamo così, scientifico, filosofico, con un positivismo giuridico. Un positivismo giuridico che accentua la dimensione dell'autorità all'interno del cristianesimo. L'autorità di Dio che rivela, e questo è soprattutto, il contenuto della Costituzione Dei Filius sulla rivelazione che il Vaticano I elabora, che appunto fa molto leva su quest'idea dell'autorità di Dio che comunica le verità che sono da credere, completato poi con il riferimento all'autorità del Magistero, che propone a credere i contenuti dottrinali. Autorità che sta al centro della seconda Costituzione emanata dal Vaticano I, cioè la Pastor Eternus, quella che diciamo così definisce l'infallibilità dell'autorità del Papa, appunto. Vedete, l'autorità di Dio che rivela, l'autorità del Magistero, in particolare del Papa. E questa sottolineatura della forma giuridica dell'appartenenza ecclesiale, giuridica appunto perché segnata dal riferimento ad un'autorità, si accompagna ad una lettura tendenzialmente catastrofica dei tempi moderni. Una lettura catastrofica che rende sempre più urgente la strategia di controbattere a questo decadimento realizzatosi nell'epoca attraverso il ricorso ad un'affermazione intransigente della verità. La verità ha i suoi diritti che devono essere affermati. E in questo orizzonte allora si attiva appunto un processo di legittimazione del cristianesimo che per un verso fa leva sul carattere soprannaturale della rivelazione. Appunto, la rivelazione è quell'insieme di verità che provengono da Dio, di cui l'autorità di Dio si fa garante. E per altro verso questa legittimazione viene cercata anche attraverso l'appoggio ad un ideale di ragione che viene considerato come preservato rispetto a quella deriva, a quella corruzione generata dalla modernità. Non è un caso che poco dopo il Concilio Vaticano I, il Papa Leone XIII scriva un'enciclica come l'Eterni Patris, in cui impone a tutte le facoltà teologiche di assumere come premessa filosofica della teologia quella che lui chiama la filosofia ad mentem santitome, cioè la filosofia ispirata a Tommaso. Perché? Perché appunto è quella filosofia aperta alla trascendenza, a Dio, che è considerata come la retta ragione, l'espressione della retta ragione, a confronto invece della ragione corrotta della modernità. La teologia deve prendere le distanze dalla ragione corrotta della modernità per far valere al suo interno la retta ragione, quella funzionante nella filosofia di Tommaso. Ecco, Theobald fa notare come rispetto a questo quadro, rispetto a questa lettura giuridistica dell'appartenenza alla Chiesa, al cattolicesimo, indubbiamente Papa Giovanni XXIII, fin dal discorso di apertura del Concilio Vaticano II, si pone in un'ottica di discontinuità. Perché? Perché esplicitamente introduce la questione della forma pastorale del cattolicesimo. In particolare, proprio in quel discorso che dicevo, sostenendo la necessità che la dottrina cristiana sia approfondita, sia presentata in maniera che risponda all'esigenza dell'epoca contemporanea. Vedete, appunto qui fin da subito appare un'attenzione nei confronti del mutamento culturale, sociale, il quale deve essere inteso dal cristianesimo stesso, nella prospettiva di Papa Giovanni XXIII, come un interlocutore che sfida l'identità del cristianesimo, del cattolicesimo, la sfida in modo positivo. E quindi un interlocutore rispetto a cui non si deve costruire dei muri, delle barriere, dei bastioni, come direbbe von Balthasar. Si trattava invece di abbattere i bastioni per cominciare ad assumere un'attitudine diversa, un'attitudine di apprendimento, non soltanto più di difesa, ma di apprendimento. E Theobald fa notare come, se noi guardiamo ai documenti del Concilio Vaticano II, noi possiamo intravedere il delinearsi di una struttura in questo corpo di testi, una struttura che secondo Theobald coincide con l'incrociarsi di due assi, anzitutto un asse verticale, quello relativo al rapporto con Dio in Cristo, e qui su questo asse occorre porre anzitutto un documento come la Dei Verbum, sulla rivelazione, sulla parola di Dio nella vita della Chiesa, e la Costituzione Sacrosantum Concilium, sulla liturgia, che appunto esprime questa relazione verticale come relazione fondante per il cristianesimo. Ma questo asse verticale si incrocia, e questo incrocio non è senza conseguenze, si incrocia con un asse orizzontale. E l'asse orizzontale è quello che riguarda il rapporto fra Chiesa e altri. Il riferimento all'alterità, non in senso puramente difensivo, ma, come dicevo, in una posizione di apprentissage, di apprendimento. E qui appunto su questo asse orizzontale collochiamo la Gaudium et Spes, il rapporto della Chiesa col mondo, collochiamo appunto i documenti relativi alle religioni non cristiane, prima ancora alle altre confessioni cristiane, la prospettiva ecumenica, il documento sulla libertà di coscienza. Ecco, vedete, c'è questo asse orizzontale che viene a incrociarsi con quello verticale, e l'incrocio, il punto di incrocio, dice Theobald, è l'ecclesiologia. E giustamente Theobald ritiene che il Concilio Vaticano II non possa essere univocamente definito come un concilio ecclesiologico. Certo, l'ecclesiologia ha un posto consistente, ma non è esattamente quello che sta in primo piano. In primo piano c'è questo incrocio di assi, dove appunto il contatto con l'asse orizzontale viene in qualche modo a imporre quello che Taylor chiamava prima una ricollocazione della stessa identità della Chiesa e quindi della modalità di appartenenza ad essa. E quindi appunto all'incrocio di questi assi ci sta la dichiarazione, la Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa, ci stanno i testi dedicati appunto ai vari soggetti che compongono la compagnia ecclesiale, i vescovi, i presbiteri, i religiosi, i laici, ci sta il documento sulla missione. Ecco, questo incrociarsi di assi e questa ricollocazione della stessa modalità di appartenenza alla Chiesa a partire da questo incrocio è ciò che costituisce, secondo Theobald, il vero senso della forma pastorale del Concilio Vaticano II. Certi interpreti del Vaticano II si rifanno proprio al carattere pastorale dei suoi documenti per denunciare il carattere secondario, debole del Vaticano II. Appunto, non ha un carattere dottrinale, dogmatico, ha solo un carattere pastorale. Invece giustamente Theobald fa notare come questa forma pastorale non è soltanto un espediente retorico, ma dice qualcosa, o meglio dice la cosa, nei confronti di quella riconfigurazione della forma stessa di Chiesa che il Vaticano II propizia, in discontinuità con la forma giuridica, giuridistica, assunta in precedenza. Tempus fugit. Vi leggo come Theobald riassume in un passaggio del cristianesimo come stile le conseguenze di questa ricollocazione nella forma pastorale della Chiesa propiziata dal Vaticano II. Ecco, dice Theobald, la Chiesa non può imporre i suoi criteri di giudizio all'insieme della società pluralista, a meno di non autocontraddirsi. Essa piuttosto ne può vivere, impegnandosi in un movimento di riforma continua, orientazione evangelica che il Concilio Vaticano II ha riportato all'attenzione, radicandosi dunque del tutto nel gioco relazionale che fa il tessuto spirituale della nostra umanità, essa si dà una figura messianica, nella misura in cui si identifica con Gesù, il Santo di Dio, lasciandosi rimandare da Lui a quelli e quelle che, senza far parte della propria tradizione, mostrano non di meno una santità multiforme e sempre inaspettata. È un passaggio cruciale questo nell'opera di Theobald, appunto perché mette in luce che cosa significa affermare una forma pastorale di Chiesa. Significa appunto anzitutto riconoscere che l'asse verticale, quello del rapporto con Dio, non può essere tenuto separato, lontano dall'incrocio con l'asse orizzontale, perché è lo stesso rapporto con il Dio di Gesù Cristo che rende non autoreferenziale, ma costitutivamente riferito all'altro, la tua identità come cristiano. E quindi è proprio in nome della relazione verticale che si deve realizzare questa apertura, questa disposizione dialogica nei confronti dell'altro dal cristianesimo o dal cattolicesimo. E questo non può non avere delle ripercussioni sul riconfigurarsi della stessa struttura ecclesiale, della stessa modalità di presenza della Chiesa. Questo atteggiamento di apprendimento non può che articolarsi con quello che Theobald chiama la dimensione della ospitalità. È una categoria decisiva per Theobald questa, decisiva perché secondo Theobald ne va della fedeltà stessa della Chiesa al suo evento fondatore, cioè alla vicenda di Gesù. Theobald dedica molte pagine a reinterpretare l'identità di Gesù a partire da quella che lui chiama la santità ospitale, la sua santità ospitale, cioè la presenza di Gesù, come viene caratterizzata nei Vangeli canonici, è una presenza accompagnata da una capacità di accoglienza aperta, incondizionata, rivolta verso chiunque. È un'accoglienza che non riguarda soltanto la cerchia dei discepoli, ma abbraccia anche ogni tu venà, dice Teobaldo, cioè ogni nuovo venuto, qualunque interlocutore occasionale. Gesù crea attorno a sé uno spazio libero, uno spazio in cui chi lo incontra si sente ospitato, e proprio per questo si sente raggiunto da una vicinanza benevola, una vicinanza che lo sollecita a dare credito a Dio e attraverso questo dare credito alla sua vita, a percepire qualcosa come un coraggio d'essere, dice Theobald. Gesù non vive solo in prima persona questa ospitalità. Fin dall'inizio chiama alcuni a condividerla con lui, a favore di altri. E in questo modo costituisce il gruppo dei dodici, più ampiamente il gruppo dei discepoli, che diventa poi il nucleo generativo di quella che dopo la Pasqua si configurerà come la ecclesia, la comunità ecclesiale. Ecco, la ecclesia è la comunità dei discepoli che ha come finalità, ha al cuore della sua identità questa ripresa della santità ospitale di Gesù. E questa ripresa ce l'ha iscritta nel suo DNA, addirittura nel suo canone. Theobald fa notare che il canone della scrittura cristiana è l'unico che ospiti dentro di sé i testi di un'altra religione, cioè l'ebraismo, l'Antico Testamento. Il canone della Bibbia cristiana è ospitale, proprio perché appunto ospita dentro di sé i libri di una religione altra, che è l'ebraismo, irriducibile al cristianesimo, e tuttavia appartenente al configurarsi della sua stessa identità. E appunto, a parere di Theobald, concludo, come dire, l'obiettivo, lo scopo della comunità ecclesiale dovrebbe essere esattamente quello di creare, in riferimento alla santità ospitale di Gesù, spazi di apertura, di accoglienza, dove anche in questo caso il tu venà, ogni nuovo venuto, possa sentirsi accolto, possa essere rimandato alla presenza di Gesù come portatrice di quella potenza benevola che rende possibile appunto il costituirsi di un coraggio d'essere per la propria esistenza umana. E dice così, dice Teobald, solo così potrà accadere che anche oggi alcuni accettino di passare da questa esperienza segnata da una prospettiva più antropologica alla disponibilità ad assumere a propria volta un'identità testimoniale, a mettersi a servizio appunto della ripresentazione della santità ospitale di Gesù, diventando a loro volta discepoli. Però appunto, dice Teobald, proprio come accadeva nella vicenda di Gesù, l'esito del diventare discepoli non può essere considerato come l'unico esito, o addirittura quello prevalente, perché in primo piano c'è questa possibilità di essere messi in contatto con la potenza benevola di Dio attraverso l'incontro con l'evento di Cristo, che la presenza della Chiesa appunto dovrebbe mediare a favore di altri. In questo senso Teobald parla di una dinamica ecclesiale che, come dire, si riferisce ad una Chiesa permanentemente, dice lui, naissant e disparaissant. Una Chiesa che nasce e, io preferisco tradurre, più che sparisce, si ritrae, nel senso che appunto non intende occupare tutti gli spazi, ma onorando lo stile del suo Signore, la sua santità ospitale, è capace di fare spazio a chiunque, senza aspettarsi necessariamente che l'interlocutore occasionale diventi a sua volta discepolo. Con una preoccupazione fondamentale che appunto ogni nuovo venuto sia messo nelle condizioni di conformarsi alla misura di umanità portata da Cristo. E adesso concludo proprio, è evidente che questa prospettiva ecclesiologica disegnata da Teobald ha una ricaduta significativa sul nostro tema dell'appartenenza. Ecco, mi pare condivisibile l'istanza secondo cui la testimonianza dell'ospitalità, della santità ospitale di Gesù, richiede alla comunità ecclesiale di attrezzarsi per attuare una forma di presenza dialogica. Appunto, assumere una posizione di apprendimento reciproco, una posizione grazie alla quale la comunità ecclesiale dà prova di essere esperta in umanità, anzitutto imparando a riconoscere l'esperienza effettiva dell'uomo, non pretendendo di ricavarla da principi astratti, appunto per elaborare una lettura sapienziale dell'umano alla luce di quel giusto senso che la vicenda di Gesù, la vicenda del Nazareno, ci fa cogliere, rende accessibile. E quindi la forma dialogica dell'appartenenza si contrappone indubbiamente in questo senso alla forma giuridistica, quella forma giuridistica che è propria di una pastorale del controllo totale, che si pone come obiettivo la pianificazione integrale della vita e delle scelte di ciascuno. Appunto, al contrario di questo, i discepoli sono chiamati invece a realizzare un'ospitalità letteralmente senza confini, un'ospitalità che sia capace di promuovere le diverse configurazioni che può assumere la maniera di abitare il mondo secondo l'intenzione di Dio, configurazioni che si possono dare dentro e fuori la comunità ecclesiale. Ecco il passaggio della citazione di Taylor che facevo prima. Ecco, io penso che così la Chiesa potrà continuare o potrà tornare ad essere anche nella società secolare, plurale, uno spazio aperto, uno spazio libero, dove a beneficio di tutti si spartisce la misura di umanità offerta da Cristo. Amen.